Buonasera a tutti e grazie per essere tornati anche questa settimana con noi, grazie per averci aspettato. Bene, la settimana scorsa abbiamo visto come il popolo di Israele viene liberato dall'Egitto e arriva nel deserto al Monte Sinai. Poi abbiamo iniziato a leggere il capitolo 19 di Esodo, aprendo così la sezione di questo libro riguardante la legge di Dio data al popolo di Israele. Abbiamo parlato anche del tema centrale di questo libro, cioè la liberazione da parte di Dio degli schiavi prigionieri in Egitto, affinché essi potessero divenire il suo popolo e così servirlo e glorificarlo. Leggiamo adesso i versetti dal 3 al 6 che non solo rendono particolarmente significativo il capitolo, ma rivelano, come ho già detto, il tema e lo scopo di tutto il libro. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa». Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Secondo quanto previsto nel versetto 12 del capitolo 3, «E Dio disse, va, perché io sarò con te, questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte». Mosè salì il monte per andare a parlare con Dio, e il Signore effettivamente parlò. Parlò per ricordare, con parole accorate e commoventi, quanto aveva fatto fino a quel momento per loro, come li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto e come li aveva condotti fino a lì, liberandoli da ogni pericolo. Forse qualche parola può essere spesa riguardo alla figura dell'aquila nella Bibbia. L'aquila è un uccello da preda, cosa confermata da Giobbe, capitolo 9, versetto 26, il quale si esprime così: «I miei giorni passano rapidi come navicelle di giunchi, come l'aquila che piomba sulla preda». Il Signore Gesù Cristo stesso disse: «Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile». Matteo 24, 28. Altrove, nella Scrittura, l'aquila è utilizzata come simbolo di Dio e della sua deità. Nel libro di Ezechiele, ad esempio, la deità è rappresentata con la faccia di un'aquila. Nel quarto capitolo del libro dell'Apocalisse, la deità è dipinta come un'aquila che vola. L'aquila è ammirata per la sua apertura alare, per la sua capacità di prendere quota. In altri termini, l'aquila è, per così dire, il jet della famiglia degli uccelli, e le ali dell'aquila sono il simbolo stesso della deità. Dio dice ad Israele, nel versetto che abbiamo letto: «Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani, e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me». Il Signore ricordò tutto questo per sottolineare quello che era il suo scopo, lo scopo del patto che unilateralmente faceva con loro. Lo scopo era quello di far di loro un popolo unico, eletto, prezioso e benedetto, in quanto consacrato a fare la volontà di Dio. Un popolo di sacerdoti, nel senso che ognuno di loro avrebbe potuto accostarsi a Lui e dedicarsi al suo culto e servizio. Ho parlato di patto dal carattere unilaterale. Il patto del Sinai era infatti un patto che Dio faceva con il popolo di Israele a conferma di quello fatto con Abramo. Esso non sarebbe stato un patto dal carattere legalistico, come le regole date al popolo nei capitoli che seguiranno farebbero supporre, perché esso fu fatto con un popolo eletto, redento e già adottato, secondo quanto abbiamo già visto in vari versetti dello stesso Esodo. Tutto si impernia quindi su una relazione spirituale. Questa relazione non era un accordo né un trattato fatto tra persone dello stesso rango, era piuttosto, usando un'espressione di Murray, uno studioso della Bibbia, una sovrana dispensazione di grazia, che comportava una comunione tra Israele e Dio. La stipulazione del patto non dipendeva dall'accettazione e dall'obbedienza futura da parte del popolo. Esso sarebbe stato stipulato comunque. Ciò che sarebbe dipeso dall'obbedienza era la fruizione delle benedizioni ad esso connesse. questa particolare relazione tra Dio e il popolo di Israele, quella nazione santa, separata e consacrata per servire all'Iddio vivente, era anticipazione e figura di quella che nel Nuovo Testamento è la relazione tra Dio e la Chiesa. L'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetti 9 e 10, scrive infatti a questo proposito: «Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia». Logicamente, tale privilegio, essere un popolo eletto di Dio, comporta anche un dovere. Sia il popolo di Israele nel Vecchio Testamento che la Chiesa nel Nuovo sono chiamati all'ubbidienza e alla testimonianza in mezzo a un mondo che vive lontano da Dio e che non lo riconosce come Signore. A tale dovere sono chiamati ancora, e oserei dire soprattutto oggi, tutti coloro che hanno scelto di accettare il sacrificio vicario di Cristo e di dare la loro vita a Dio. È necessario sottolineare inoltre che la legge che Dio stava per dare al popolo non era un mezzo per permettere all'uomo peccatore di arrivare ad essere un figliolo di Dio, ma piuttosto un modo di vivere grazie al quale l'uomo salvato poteva dimostrare di essere un figlio di Dio. Così, come nel nuovo patto stipulato alla croce di Cristo, non sono le opere giuste che un uomo può fare a fare di lui un figlio di Dio, una persona giustificata e salvata dalla condanna eterna che tutti meritano, ma piuttosto queste sono la dimostrazione di una vita rinnovata dallo Spirito di Dio che abita nei cuori di coloro che hanno creduto al sacrificio di Cristo. Possiamo leggere a questo proposito tre versetti nella lettera di Paolo agli abitanti di Efeso, capitolo 2, versetti dall'8 al 10. «Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Gesù Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo». Cosa rispose il popolo all'invito divino? Leggiamo dal versetto 7. «Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il popolo, forse inconsapevole della gravità e della solennità del patto che andava ad accettare, rispose di sì all'unanimità. Non rispose: «Noi cercheremo di fare quanto Dio ci chiederà», ma: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto». I fatti dimostrarono poi, per 500 anni, che essi non avrebbero potuto osservare la legge. Questo ci deve far riflettere. Noi tutti siamo orgogliosamente propensi a pensare di essere talmente in gamba da riuscire a soddisfare, con le nostre sole forze, la giustizia divina. Per questo l'uomo preferisce confrontarsi con una serie innumerevole di regole e di divieti, piuttosto che accettare, ammettendo la propria condizione di peccatore perduto, la grazia di Dio. Questa, in pratica, fu la scelta del popolo. Essi confusero una manifestazione della grazia di Dio che li aveva scelti come suoi testimoni, come nazione santa in mezzo a tutte le altre, con la possibilità di ottenere, per mezzo dell'osservanza della legge, la giustificazione e il perdono dei propri peccati. La legge, è vero, rivela il carattere di Dio, ma rivela anche la debolezza dell'uomo. In Romani 3:12 Paolo dice: «Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio». Dio non ha mai pensato alla legge come mezzo per la salvezza. Nessuno è stato mai salvato per l'osservanza della legge. Non è possibile menzionarne un solo caso. Lo stesso Mosè fu un assassino. Anche lui, nella sua ira, disobbedì a Dio. Perché dunque fu data la legge? C'è una ragione ben chiara che è affermata nella lettera ai Galati, al capitolo 3, versetto 19. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. La legge fu data per rivelare che eravamo peccatori. Fu data temporaneamente finché non fosse venuto Gesù, la progenie promessa. Paolo procede oltre, dicendo ai Galati, al capitolo 3, versetto 24, «Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede». Il precettore non era un maestro di scuola, ma uno schiavo in una casa patrizia romana. Egli aveva cura del bambino, lo vestiva, lo lavava, lo pettinava, gli soffiava il naso quando era necessario, giocava con lui nei momenti liberi. Quando il bambino era grande abbastanza per frequentare la scuola, egli abbandonava il precettore. La parola greca per precettore è pedagogos, che significa conduttore di bambini, uno che prende un piccolo bambino per mano e lo accompagna nella scuola. La legge, ci dice la parola di Dio, è il nostro precettore, il nostro pedagogos. Ci prende per mano, come un piccolo bambino, ci porta al bivio e ci dice, «Piccolo mio, tu hai bisogno di un salvatore. Sei un peccatore e hai bisogno di essere salvato». Dopo la scelta del popolo, il Signore annunciò a Mosè la sua presenza sul monte. Egli si sarebbe manifestato nel mezzo di una fitta nuvola dalla quale avrebbe parlato al popolo, in modo ci viene detto che quest'ultimo non avesse dubbi e credesse a Mosè, quale portavoce di Dio, anche negli anni successivi. La scena si fa a questo punto solenne e tremenda. Allora il Signore disse a Mosè, «Vada al popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lavi le vesti, siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai, guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce. Animale o uomo che sia non dovrà vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora essi potranno salire sul monte». E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Mosè disse al popolo, «Siate pronti fra 3 giorni, non avvicinatevi a donna». Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte, e Mosè vi salì. Il Signore disse a Mosè, «Scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione verso il Signore per guardare, altrimenti molti di loro periranno. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino affinché il Signore non si avventi contro di loro». Mosè disse al Signore, «Il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ce lo hai vietato dicendo, fissa dei limiti intorno al monte e santificalo». Ma il Signore gli disse, «Va, scendi, poi risalirai insieme ad Aronne, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso il Signore, affinché egli non si avventi contro di loro». Mosè scese verso il popolo e glielo disse. Il brano appena letto ci descrive i preparativi per la discesa di Dio sul monte e tutto quello che il popolo, compresi i sacerdoti, avrebbe dovuto fare, o meglio evitare di fare, pena la morte. Il popolo doveva prepararsi ad ascoltare la voce di Dio e questo comportava la necessità di purificarsi. Questo è il senso e il significato simbolico del lavare le vesti dell'astinenza sessuale. Il popolo doveva scrollarsi di dosso la polvere del deserto, cioè tutto quello che lo rendeva sporco e impuro davanti a Dio. Nello stesso momento non doveva avere rapporti sessuali, perché questi erano un aspetto sempre presente nei culti pagani dei popoli che vivevano in quelle zone, e da questi culti il popolo di Dio doveva distinguersi e separarsi. Tutti i fenomeni naturali che fanno da contorno agli avvenimenti descritti servivano a impressionare il popolo di Israele, a far capire che quello che stava per accadere era impegnativo, era solenne, e a rivelare un Dio santo e nello stesso tempo misericordioso. Dio voleva in poche parole accreditare il suo messaggio, e per far questo si manifestò in maniera potente e tremenda, tanto che ci viene detto nel capitolo successivo che il popolo era terrorizzato e tremante. Solo Mosè poté avvicinarsi e a lui Dio parlò. Non furono sensazioni, sogni o riflessioni personali. La parola di Dio ci dice chiaramente che il Signore si manifestò in tutta la sua santità e potenza e che parlò direttamente a Mosè. Ciò serve a dimostrarci che Dio si è rivelato e ha parlato più volte ai nostri padri. Ciò è dichiarato e sostenuto anche dall'autore della lettera agli Ebrei. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte ed in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Ebrei capitolo 1, i primi due versetti. Tutti gli uomini sono invitati quindi a dare ascolto alla voce di Dio, a non indurire il proprio cuore, e sono invitati ad accettare il suo unigenito Figlio come personale salvatore. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Ebrei, capitolo 3, versetti dal 7 al 9. Dio ha parlato e continua a parlare al cuore dell'uomo. Ancora oggi parla al tuo cuore. Non chiudere la porta alla sua parola, non chiudere la porta al suo amore. È con questo invito, questa raccomandazione che io mi auguro tu possa prendere come tua, come scelta personale. Io mi fermo qui per quanto riguarda le riflessioni inerenti al brano di questa sera. Voglio ringraziarti per l'ascolto che ci hai prestato e ti invito a risentirci domani sera. Ciao!